ai belli e ai brutti. Probabilmente nelle categorie brutti ci sono rimasto solo io. Stamattina faremo una cosa strana. Esamineremo una preghiera di qualcuno che ha detto: io non sono capace di pregare. Partiamo da quest'ultimo punto. Un passo che troviamo nella lettera ai Romani recita così: lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo come pregare. Non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. In questo noi, chiaramente, Paolo comprende anche se stesso. Quindi sta dicendo che lui non è capace di pregare a causa della sua debolezza senza l'intervento dello Spirito Santo. La grazia di Dio, lo sappiamo, è intervenuta proprio nella nostra debolezza. Ed è sempre Paolo che scrive, mentre noi eravamo, sapete una cosa, è strano, come il termine debolezza, il concetto di debolezza è molto presente in Paolo. Noi lo vediamo sempre come un maciste della fede, no? Ma parla sempre della propria debolezza, spesso. Dice, mentre noi eravamo senza forza, il greco traduce con questo termine la parola asteneia, che è la stessa di debolezza, no? Mentre eravamo senza forza, Cristo è morto a suo tempo per noi, per gli empi. Dio interviene proprio a causa della nostra debolezza, che non è una semplice debolezza, è proprio l'incapacità di fare qualsiasi cosa nell'ambito della fede, nell'ambito spirituale. Ora dobbiamo capire che questa debolezza nella quale Dio è intervenuto, che fa parte della nostra natura, fa parte del nostro essere uomini e donne, rimane anche dopo la conversione. Perché Paolo proprio dice, a causa di questa debolezza, io non sono capace di pregare come si conviene, ossia in modo adeguato. Non è possibile, sapete una cosa, il primo pensiero che emerge, non è possibile essere cristiani, perché in fondo, se non si è capaci di pregare, non si è cristiani, quindi non è possibile essere cristiani senza l'intervento, senza il sostegno, senza l'aiuto dello Spirito Santo. In quasi ogni sua lettera, stiamo studiando la lettera degli Efesini, probabilmente vi siete dimenticati perché è passato tanto tempo, ma vi ricordate l'elenco delle benedizioni che Adino ha colto, proprio una sfumatura che dice guardiamo queste benedizioni, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non sempre mezzo vuoto. La nostra natura ci fa tendere a guardare sempre quello che ci manca. Allora, in quasi ogni lettera, dicevo, l'Apostolo Paolo include una preghiera per la Chiesa. Questo ci porta a pensare che l'Apostolo Paolo, che ha affermato di non saper pregare, sta dicendo in questo caso che sta scrivendo una preghiera, non è l'unica. Guardate, lo sto facendo sotto la guida dello Spirito Santo. Lo sto facendo sotto il sostegno, la forza dello Spirito Santo. Quindi torniamo alla lettera, è la lettera degli Efesini. Dopo aver portato, come dicevo, i lettori a riflettere sulle grandi benedizioni, numerose benedizioni ricevute da parte di Dio, Paolo ora rivolge una preghiera a Dio per la Chiesa. In questa chiaramente possiamo essere inclusi anche noi, perché abbiamo già detto che la lettera agli Efesini è una lettera circolare, una lettera per tutte le chiese in modo particolare. Quindi Paolo ha pregato anche per noi. Siamo convinti? Meno male. Quindi nella preghiera è anche esposto, come vedremo, come lo svilupperemo poi man mano andando avanti con la lettera degli Efesini, è esposto il tema centrale, la Chiesa, corpo di Cristo, di cui appunto Cristo è il capo. Leggiamo il capitolo 1, 15-23, la preghiera. Perciò anch'io, dice l'Apostolo Paolo, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie a Dio per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza, di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità. Lo voglio rileggere perché è così bello. Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità? E che vi riserva tra i santi? E qual è verso di voi, verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza? Ancora. Questa potenza e efficacia della sua forza, egli l'ha mostrato già, l'ha mostrato in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere della propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome, che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi. Ecco il tema centrale della lettera, e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, il nostro Papa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Allora, questa preghiera la divideremo in tre parti, no? Guardiamo la prima parte, il ringraziamento, la congiunzione con la quale inizia la preghiera, perciò, che troviamo proprio all'inizio del brano, ci riporta a ciò che Paolo ha detto in precedenza. Aver sentito, qualcuno ha parlato, e non erano loro, ma altri, qualcuno ha parlato della loro fede e del loro amore. Tutte le benedizioni che abbiamo già esaminato, che nel brano precedente, si possono condensare nelle due virtù qui indicate, fede e amore, che fanno parte insieme alla speranza delle tre virtù teologali, che Paolo ricorda in un altro testo quando dice: ora queste tre cose durano, fede, speranza e amore. Questa triade di virtù, fede, speranza e amore, racchiudono le tante, è come uno scrigno nel quale sono racchiuse tutte quelle benedizioni di cui lui ha parlato prima. È come se Paolo avesse detto: perciò, per il motivo che avete dimostrato di aver ricevuto le innumerevoli, le tantissime benedizioni di Dio, io ringrazio Dio. Breve riflessione. E ci vuole un piccolo momento di pausa per fare la breve riflessione. Pensate se noi facessimo un'inchiesta, le persone che ci conoscono, le chiese che ci conoscono, se facessimo questa inchiesta, se emergerebbe in particolare queste cose tra di noi. Sapete, la chiesa di Asti, di via Parini, è conosciuta per avere fede, amore e speranza. La chiesa di Asti, via Parini, è conosciuta perché è palese che ha ricevuto tutte le benedizioni di Dio, che le vive con gratitudine. se facessimo questa inchiesta emergerebbe questo pensiero? Dobbiamo chiedercelo. Come ogni preghiera che il credente rivolge a Dio, anche qui ci sono delle precise richieste. In questo caso specifico, però, le richieste non sono per Paolo, ma per la Chiesa. Richieste della preghiera. Attenzione, dobbiamo fare continuamente attenzione. Che pregare non significhi esclusivamente chiedere. Mamma mia, quando riusciremo a toglierci sto vizio di pensare alla preghiera soltanto come una richiesta? Io mi sforzo di fare questo, ho deciso di non iniziare mai una preghiera senza prima un grazie, senza prima ringraziare Dio per tutte le cose che ho. E allora in coda viene anche di esprimere delle richieste, dei desideri, perché se la nostra preghiera fosse soltanto una serie di richieste, una lista di richieste, per il nostro bene spirituale, non solo, qualche volta, fin troppe volte preghiamo per altre cose che non siano cose spirituali, dimostrerebbe che ancora siamo concentrati su noi stessi. Dimostrerebbe semplicemente il nostro egoismo. Anche nelle preghiere si dimostra il proprio egoismo, pensando o incentrando la preghiera soltanto su noi stessi. Pregare per gli altri, come in questo caso, invece, segno di maturità spirituale. Prima richiesta: che Dio vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Dobbiamo sempre, sempre, sempre tenere presente questa verità. Ciò che noi troviamo scritto, enunciato nella parola del Signore, è diverso e spesso contrastante con ciò che l'uomo normalmente crede. Paolo parla in altro luogo di pazzia della predicazione. Non è semplicemente una sfumatura, una piccola diversità. Parla proprio di pazzia della predicazione. E Giacomo, per esempio, sottolinea con forza che ci sono due tipi di sapienza, quella che viene da alto e quella che viene da basso, quella spirituale e quella naturale. Una è bestiale, una è divina. Questa è una verità che dobbiamo sempre tenere presente, miei cari. Se vogliamo essere discepoli di Gesù, credo che ciascuno di voi, nessuno escluso, voglia essere veramente discepolo di Gesù Cristo. La conversione, sappiamo, è definita metanoia, ossia cambiamento del modo di pensare. Perché è da lì che nasce tutto. Non è un cambiamento di modo di fare, quello di conseguenza, è cambiamento del modo di pensare, di vedere la vita. E solo attraverso questa metanoia possiamo entrare nella logica di Dio. La prima cosa che impariamo entrando in questa logica è questa: la croce non è né pazzia né scandalo. Ma la croce è il modo, l'unico modo per salvarci, usato da Dio. Impariamo anche che l'andazzo di questo mondo non è ciò che Dio ritiene giusto, non è ciò che Dio ritiene giusto. Giusto è bene per noi. Impariamo che le indicazioni che Dio offre attraverso la sua parola sono per il nostro bene. Anche se sembrano contrastare, Signore, perché non posso fare questo? Signore, perché non posso fare quest'altro? È per il tuo bene, non è per me. Non mi fai un favore facendo questo, non mi fai un favore, e non sembri neanche più bello ai miei occhi. Non ti amo di più perché fai o non fai, ma è per il tuo bene. Se ci sono delle indicazioni così precise in campo dell'etica, in modo particolare, è perché io ti amo. e voglio il tuo bene. Dobbiamo sapere una cosa, che questa sapienza divina non si impara tutta di colpo. Infatti, la preghiera di Paolo è per conoscerlo pienamente. È un continuum costante che dura una vita. Io posso dirlo perché dopo oltre 60 anni di conversione e oltre 60 anni di vita cristiana posso dire che ancora non ho imparato, che ancora sono in cammino, che ancora devo imparare. Non basta una vita per conoscere pienamente Dio e la sua parola. Questo succederà, io lo spero. La cosa che desidero di più per andare è mettermi ai piedi di Gesù: Signore, spiegami questo, non l'ho capito. Signore, spiegami quest'altro perché non l'ho capito. Signore, ma è proprio vero che è così? Vabbè. Lutero, che non era uno stupido, affermò che la teologia, ossia la comprensione di Dio e della sua parola, è via torum, ossia in cammino. A causa di questa sua caratteristica, che la teologia, ossia la nostra comprensione di Dio e della sua parola, è in cammino, non possiamo mai definirci arrivati. Mai. A seconda richiesta. Illumini gli occhi del vostro cuore. Questa è chiaramente una metafora, perché il nostro cuore non ha gli occhi. Almeno io non l'ho visto ancora il mio, ma non mi sembra che abbia gli occhi. E se ha gli occhi ha sicuramente bisogno di occhiali. Da sempre però si pensa al cuore come la sede dei sentimenti. Sapete anche perché? Perché se c'è qualche emozione, la prima cosa che fa è il nostro cuore che batte di più. Per questo è stato assimilato i sentimenti al cuore e spesso anche al pensiero. Una frase che noi potremmo tradurre, quella dell'Apostolo Paolo, che Dio illumini la vostra mente. Paolo chiede di illuminare la mente di chi è già credente e ha già la mente illuminata. Questo significa che non basta ricevere l'illuminazione divina una volta per sempre, perché ne abbiamo sempre bisogno. Vogliamo sottolinearlo? Ne abbiamo sempre bisogno. Parlo anche ai più vecchi, quelli che come me hanno tanti, tanti anni di vita cristiana alle spalle. Ne abbiamo sempre... Vero di no? Oh, amen. Se d'accordo lui. Prima perché, ripeto, ne abbiamo sempre bisogno. Sapete una cosa? Credo che sia successo anche a voi. Noi non riceviamo la comprensione delle cose di Dio tutti in un colpo. Alla conversione, come sarebbe bella. Smettere di studiare, smettere di comprare i libri, smettere di leggere. È un errore pensare che la salvezza comporti una comprensione totale e immediata del pensiero di Dio. Non è così. Pietro scrive: voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. C'è questo impegno? C'è questo impegno? Ho detto qualche cosa che non va? Dice: mettendo da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Aggiungete, 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 non basta mai. Abbiamo bisogno di imparare, di essere illuminati dalla parola del Signore, sempre, tutti i giorni della vita, ma per essere illuminati occorre ascoltarla, leggerla, meditarla e viverla. Non c'è conoscenza che non sia esperienza, perché la parola di Dio va vissuta. Secondo, perché le vicende della vita possono oscurare Prima diciamo non riceviamo tutta la sapienza di colpo, poi le vicende della vita possono oscurare la nostra mente. Quanti di voi portano gli occhiali? In tanti. Quante volte al giorno bisogna pulire gli occhiali? È così. Si sporcano. La mente si sporca e va pulita, va rinnovata. Dio può illuminare gli occhi del vostro cuore attraverso la sua parola, la preghiera e la comunione. Qual è lo scopo di questa preghiera? Dice, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di voi che crediamo l'immensità della sua potenza. Si parla di speranza, di eredità, di potenza, verità che possono essere oscurate durante il percorso della vita, ma che devono essere continuamente rimesse davanti a noi sotto i riflettori. Se succede questo, il nostro cammino di fede più spedito, più leggero, gioioso, pensate semplicemente se la nostra è piena di queste cose. Se noi pensiamo, di notte sono tanto sveglio, milioni di cose, milioni di pensieri, ma se noi pensassimo invece sempre di più e sempre in maniera più approfondita quello che è la nostra eredità, la speranza di ricevere una ricca eredità che oggi godiamo solo in parte, è per noi qualcosa di travolgente. Sapete una cosa? Tutto questo rende la nostra vita più serena, più tranquilla. Possedere o non possedere le cose di qua giù fa la differenza per voi? Non dite che non fa la differenza, perché non ci credo. Non ci credo. Però, se le mettiamo a fianco a quello che si spetta, a quella che è la nostra eredità, a quella che è la nostra meravigliosa, immensa, eterna eredità, bene, forse queste cose avranno meno peso. Certo, un peso ce l'avranno sempre, è inutile nasconderlo, ma purtroppo sappiamo che non è sempre così, che la nostra mente è rivolta alle cose belle che ci aspettano. Sono le cose di qua giù che spesso determinano il nostro cammino, che determinano il nostro sentire. Non è completamente assente, ripeto, in noi la differenza tra possedere e non possedere le cose di qua giù. Paolo poi porta gli ascoltatori, i lettori a riflettere sulla potenza di Dio. Ha citato già la potenza di Dio, ora si sofferma su questo pensiero. Per assicurare i credenti che tale potenza c'è, non è una favola, non è un'evanescente utopia. La risurrezione di Gesù, perché l'Apostolo Paolo dice, Dio interverrà in voi nello stesso modo in cui è intervenuto nella risurrezione di Gesù. Capite? La potenza di Dio che ha risorto Cristo è la stessa potenza che guiderà i nostri passi fino alla fine. Giustamente domenica scorsa qualcuno è presente. Simone, ci sei? Ah, eccolo lì. Ogni tanto ne dice una giusta, eh? Ha detto che la risurrezione di Gesù è diversa dalle altre. Ed è vero. Il figlio della Sunamita è risorto, ma è morto. Il figlio della vedova di Nain è morto. È risorto, ma poi è morto. La figlia di Jairo, Lazzaro, Eutico, da parte di Paolo. Ma che cosa hanno di diverso queste cose? Tutte queste persone sono state risorte dalla potenza di Dio, ma ad una vita che aveva ancora in sé il seme della morte. Tutti quanti sono morti. La differenza di Gesù è che è risorto e che in questa nuova vita in cui è entrato non c'era più il seme della morte, perché la morte era stata sconfitta. Tutte sono segni della potenza di Dio, ma quella di Gesù è qualcosa di... parla di immensità della sua potenza. Gesù è tornato in vita non per morire di nuovo. Egli è tornato in vita per riprendere il posto che aveva vicino al Padre. Paolo, per esempio, parla della risurrezione di Gesù, che Dio ha risorto Gesù come chiara testimonianza che lui era il figlio di Dio. Inoltre, la risurrezione di Gesù, sapete una cosa, è il segno del completamento di un'opera. Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Tutto è compiuto per quanto riguardava lui come uomo, ma non era ancora tutto compiuto. C'era la risurrezione, e senza di questa, dice Paolo, sarebbe stato tutto vano. Quindi la risurrezione di Cristo è questo. Poi parla di Gesù che è capo supremo della Chiesa, che è la Chiesa, corpo di lui, compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Gesù è il capo della Chiesa. Gesù è il nostro capo. Ma capo in che senso? È soltanto qualcuno al quale dobbiamo obbedirgli, o c'è qualche cos'altro? Capo traduce il greco kephal, la testa, ossia il motore pensante. La gente pensante di ogni persona. Quindi Gesù non è soltanto il capo al quale dobbiamo obbedire. Gesù è colui che, della Chiesa, la testa. Colui che elabora pensieri, colui che elabora sentimenti. Avere Gesù come capo equivale a pensare a come lui pensò. Paolo descrive questa realtà con questa bellissima espressione: ora Adino, tutti quanti noi abbiamo la mente di Cristo. Ma è qualcosa di straordinario. Io, la mente di Cristo, in che senso? Avere la mente di Cristo comporta l'abbandono del nostro modo di pensare, con i nostri valori, i nostri desideri, con i nostri personali criteri e parametri. Avere la mente di Cristo equivale a subire un radicale mutamento. A tal punto, Paolo aveva sentito, l'aveva avvertito e l'aveva messo in atto, a tal punto che dice che tutte le cose che prima ritenevo un guadagno, che ritenevo qualche cosa di cui andare orgoglioso, sono diventate spazzatura. Questo è il radicale mutamento di colui che possiede la mente di Cristo. È radicale, perché ciò che prima mi era guadagno, mi era motivo d'orgoglio, adesso è diventato spazzatura. Mutamento radicale. Avere Gesù come capo equivale a pensare come lui pensò. Avere la mente di Cristo comporta l'abbandono del nostro modo di pensare, ripeto, dei nostri criteri, eccetera. Gesù, dice Paolo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Ecco, questo radicale mutamento può portarmi, deve portarmi alla rinuncia, anche se non rinuncia fisica, di tutto. Possedere come se non possedessimo. Non è nostro, non è mio ciò che Dio mi ha dato. La Chiesa, noi, via Parini, può essere veramente ricordata dagli altri come la Chiesa che ha vissuto, che vive la pienezza delle benedizioni di Dio, se questa Chiesa è composta da persone che hanno la mente di Cristo. Guardate, guardate voi stessi, guardatevi allo specchio, guardiamoci allo specchio. Avere la mente di Cristo, pensare come Gesù, agire come Lui agì, pensare come Lui pensò. Questa è la Chiesa che Gesù vuole, la sua Chiesa. Vogliamo esserlo? Vogliamo pregare. Signore, è straordinario quello che tu hai fatto per noi, veramente straordinario. Tutte le benedizioni che hai riversato abbondantemente su di noi. Però, Signore, sono benedizioni spirituali che noi spesso non gli diamo il giusto valore. Fa che possiamo veramente imparare a dare il giusto valore alle benedizioni spirituali e ritenere le cose materiali come qualche cosa di cui possiamo fare a meno, perché la spazzatura possiamo farne meno. Signore, dacci questo spirito, dacci di avere la mente di Cristo, di pensare ogni volta come Lui pensò, di agire, avere lo stesso sentimento. Signore, questo è il mio desiderio, il mio profondo desiderio, essere come Te, Gesù. Amen.